Cari fratelli e care sorelle, come sapete oggi la Chiesa celebra una grande santa della quale brevemente adesso presenterò la vita e poi dopo certamente un pensiero lo rivolgiamo alla carissima signora Rita per la quale celebriamo questa messa nel trigesimo della morte. La santa che oggi celebra la Chiesa, come voi tutti sapete, è Santa Teresa d'Avila, o si chiama anche Teresa di Gesù, o anche Teresa la Grande, perché avendo vissuto all'inizio del 1515, ed è morta nel 1582, la sua opera è stata quella di riforma dell'ordine carmelitano. Era nata ad Avila, nella vecchia Castiglia, in Spagna, il 28 marzo del 1515. È rimasta orfana di mamma molto presto, aveva 8 fratellini. E con uno di questi, il più piccolo, loro erano gli ultimi due, spesso giocava a fare dei piccoli conventi di pietra nel giardino. Una volta pure fuggirono insieme al fratellino, li ritrovò uno zio nelle campagne, perché volevano andare incontro al martirio. Ma poi, crescendo, la moda del tempo e i balli la distrassero un pochettino da questo ideale. Il 2 novembre del 1534, fuggendo di casa contro il parere del papà, al quale era molto affezionata, entrò nel monastero dell'Incarnazione di Avila, un grandissimo monastero che esiste ancora e nel quale ho avuto la grazia di celebrare tante volte, compreso quest'anno 2 volte, l'ultima nel mese di agosto. Questo monastero aveva più di 100 monache e questo fatto comportava un movimento che impediva quella vita spirituale profonda che Santa Teresa cercava. Per 20 anni le cose andarono bene, nel senso che anche lei, come si faceva in quel momento, visse la vita religiosa, quindi visse come monaca di clausura, in un monastero di clausura molto rigida, ma come facevano tutte. A 39 anni avvenne quell'episodio che lei chiama la sua conversione. Avete capito bene? La santa ha scritto la sua storia nell'autobiografia. Eppure essendo da tanti anni monastero, eppure essendo ovviamente cristiana, arriva un momento nel quale tutto cambia nella sua vita e lei dice che questo momento è la sua conversione. E che cosa avvenne? Avvenne che un giorno nel coro della chiesa, la parte dietro dell'altare dove i monaci e le monache recitano l'ufficio divino, 2 suore preparavano una statua di Gesù Nazareno. Teresa arriva, prende posto nel coro, il suo posto, preparandosi alla preghiera, ma poi guardando questa statua, è una statua che si conserva ancora nel monastero dell'Incarnazione, considera in questa statua la grande sofferenza di Gesù. È una statua nella quale si vedono tutti i colpi che Gesù ha ricevuto, le ferite, tutto il sangue. In quel momento lei si rende conto di quanto Gesù l'ha amata e ritiene in quel momento di amarlo troppo poco con questa vita che conduce in questo modo. Di modo che decide, con il permesso dei suoi superiori, di riformare o formare nuovi monasteri dove le monache fossero poche e dedite alla preghiera e alla meditazione. Cominciò così, intorno al 1566, la riforma dell'ordine carmelitano. Il padre Rubeo, superiore generale dell'ordine del Carmelo, diede a questa suora, che contava ormai 52 anni, l'autorizzazione di fondare in Castiglia molti monasteri e anche il permesso di formare 2 monasteri maschili. I monaci e le monache si chiameranno scalzi, carmelitani ma scalzi, perché tra le misure di riforma della santa ci furono quelli del vestito, che aveva preso ad essere particolarmente solenne in quegli anni e che la santa riportò a una stoffa che si può paragonare al nostro orbace, quindi una lana tessuta col telaio, quindi immaginate portare addosso questo vestito, scalzi, quindi senza avere le scarpe, ma delle piccole calzature fatte di stoffa e di spago, di fune. Di modo che per questa particolarità presero il nome di scalzi, che li contraddistingueva dagli altri che scalzi non erano. La santa fondò 17 monasteri, secondo il permesso che gli fu dato dal padre generale. E ovviamente questa riforma partì da quel monastero piccolissimo che si conserva anche ad Avila, il monastero di San Giuseppe, che la santa ritenne sempre il suo nido, da cui la riforma partì. Ci furono però ben presto delle difficoltà, perché alla santa si unì San Giovanni della Croce, un frate giovane che la santa aveva incontrato nel 1567 a Salamanca e che aveva associato nella riforma per quanto riguarda quei monasteri maschili. Ma il padre generale era morto, il nuovo padre generale non era favorevole a questa riforma della santa, per cui la santa dovette in un primo tempo rivolgersi al re Filippo II, il quale poi si rivolse al papa Gregorio XIII, che diede il permesso alla santa di continuare ad avere questi monasteri separatamente dagli altri carmelitani che alla riforma non aderirono. Voi sapete che in Viale Trieste c'è la chiesa del Carmine e non so se sapete che quei carmelitani sono di quelli che non hanno aderito alla riforma di Santa Teresa, non sono carmelitani scalzi, sono solo carmelitani. La santa fu imprigionata e imprigionato anche San Giovanni della Croce. Il nunzio apostolico fece una presentazione molto negativa della santa, definendola così: donna vagabonda e irrequieta. Ma ovviamente le opere di Dio vanno avanti, per cui alla fine tornò questa approvazione per mano del Papa Gregorio XIII, come vi ho appena detto, e la santa poté continuare le sue fondazioni fino all'ultima, quella di Alba de Tormes, dove morì nella notte del 4 ottobre 1582, consumata da un tumore uterino che l'aveva accompagnata con grandissime sofferenze durante tutta la sua vita. C'è una particolarità: la santa morì nella notte del 4 ottobre e il giorno dopo era il 15 ottobre, e non mi sto sbagliando, perché in quell'anno entrava la riforma del calendario cosiddetto gregoriano. Papa Gregorio, sempre questo Gregorio XIII, ammortizzò 10 giorni del calendario introducendo il calendario nostro. Non so se avete mai sentito, sicuramente sì, che gli ortodossi hanno il Natale 10 giorni dopo di noi, la Pasqua 10 giorni, perché loro non hanno accettato questa riforma del calendario, seguono sempre quello giuliano che viene dall'imperatore romano. Per cui solitamente si dice che questa, la notte tra il 4 ottobre 1582 e il 15 ottobre dello stesso anno, è la notte più lunga del mondo, perché sarebbero 10 giorni ammortizzati in questo modo. La beatificazione della santa avvenne nel 1614 e la canonizzazione nel 1622. La santa è dottore della Chiesa ed è quindi la sua dottrina una dottrina che noi possiamo seguire nel cammino spirituale. Ha scritto dei libri molto importanti, alcuni dei quali ve li consiglio, altri sono un po' più difficili. Ma La vita, Il castello interiore e Le fondazioni sono dei libri che si possono leggere con molta attenzione e anche con molto piacere. La santa viveva una vita molto serena e tranquilla, ma aveva continue rivelazioni da parte del Signore. Vedeva Gesù e la Madonna in continuazione ed era però molto pratica in tutte le cose materiali. Per fondare i suoi monasteri contrattava terreni, cercava case, sistemava nel modo opportuno le situazioni favorevoli perché le suore, una volta che lei ripartiva, potessero continuare la vita spirituale. Ci sono delle parole, ve le ho mandate anche stamattina nel gruppo di WhatsApp, che sono diventate famose e che noi dobbiamo ricordare. Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, chi a Dio non manca di niente, solo Dio basta. Sono parole molto belle che la Santa ha scritto nella sua esperienza di vicinanza con il Signore, un Signore che si faceva presente nella sua vita, che non l'abbandonava. Nonostante questa situazione di precarietà, di malattia che l'ha accompagnata per tutta l'esistenza. Ogni anno quando facciamo la festa di Santa Teresa vi ricordo quell'episodio che mi piace tanto, perché noi possiamo dire la stessa cosa per noi stessi. Teresa diceva: io sono Teresa di Gesù, come si dice solitamente, le suore assumono questo cognome spirituale, no? Una appartenenza a un santo, alla Madonna o a Gesù. E un giorno nel monastero, voi immaginate un monastero molto grande ma di stretta clausura, la santa ha visto in una scala che c'è nel monastero, si conserva ancora, ha visto un bambino. E allora ha chiesto a questo bambino: tu chi sei? E il bambino con un po' di forza gli ha detto: no, chi sei tu? E la santa gli ha detto: io sono Teresa di Gesù. E il bambino ha risposto: e io sono Gesù di Teresa. Era Gesù presente nella vita della santa. Infatti in quel punto c'è la statua della santa, proprio vestita con i vestiti veri da suora, e questa statua del bambino Gesù che scende nelle scale, proprio riportando questo incontro. Ciascuno di noi può dire questo: chi sei tu? Certo, noi abbiamo una storia personale, abbiamo un nome e un cognome, abbiamo un'età, siamo nati in un posto, conosciamo una famiglia, però alla fine quello che possiamo dire tutti in forza del nostro battesimo è che noi siamo di Gesù, apparteniamo a Gesù e dobbiamo essere di Gesù. La nostra vita deve essere così, una vita che desidera la santità, come la vita di Santa Teresa. Una volta andava a fare una formazione di un monastero, andava così, prendeva 2 o 3 suore da un monastero e le portava in un altro monastero, quel monastero che si stava fondando. In questo monastero mancava tutto, allora dovevano preparare tutto, la cappella, dormitorio, provvedere tutte le cose. Ma per arrivare al nuovo paese bisognava passare il fiume, e quello che guidava il carro, dove portavano qualche piccolo bagaglio e dove erano sedute loro, ha detto: l'acqua è troppo alta, bisogna che scendete dal carro e passate l'acqua a piedi, perché c'è pericolo che il carro si rovesci. Se il carro si rovescia con voi sopra morite, se si rovescia da solo no. E allora hanno dovuto passare l'acqua fredda del ruscello. E allora la santa si è lamentata con Gesù, gli ha detto: ma Signore, ma sto andando per fare le opere del tuo regno e guarda tu come mi tratti. E Gesù gli ha risposto: io e i miei amici, è una parola della Bibbia, io e i miei amici li rimprovero e li castigo. E la santa gli ha risposto: per questo ne hai pochi amici. Un rapporto personale con Gesù nella preghiera dobbiamo instaurarlo anche noi. La nostra preghiera, la nostra adorazione, il nostro rosario, la nostra messa della domenica ci portano ad avere questa confidenza con Gesù. Non un Gesù che guardiamo da lontano. Anche questa storia della statua mi piace molto. Gesù ha parlato alla santa, al cuore della santa, con questa statua che rappresentava la passione. Noi molte volte ci attacchiamo alle immagini di un santo senza pensare che richiamano una verità. La statua dei santi e della Madonna non sono i santi e la Madonna, sono quello che ricordano i santi e la Madonna. Come quando guardiamo la fotografia di un nostro caro, non lo sappiamo che è un pezzo di carta stampato, ma quell'immagine ricorda il nostro cuore, una persona alla quale siamo legati da molto affetto. Allora anche questo è molto importante. Quando vediamo le immagini non fermiamoci all'immagine, ma andiamo a quello che l'immagine richiama al nostro cuore, a una sofferenza grande come quella di Gesù, a un amore grande come quello della Madonna per noi, siamo nel mese del Rosario, alla santità dei santi che ci hanno preceduto. Io quando vado a benedire, in ogni casa trovo Padre Pio, in ogni casa o in molte case trovo Santa Rita, trovo Madre Teresa, Sant'Antonio. Non fermiamoci a quell'immagine, ma andiamo all'esempio di santità che ci hanno dato. E a Santa Teresa proprio noi chiediamo in questa giornata, per noi stessi, questo aiuto, camminare vicino al Signore, essere di Gesù e avere col Signore questa grande confidenza. Bene, questa messa la celebriamo per questa nostra sorella defunta, Rita, che il Signore ha chiamato a ricevere il premio eterno mese fa. Mi dicevano prima della messa, ma me l'avevano già detto, aveva 16 figli. Sono anche molto bravi, quelli che conosco io almeno l'hanno dimostrato. E certamente è morta a 93 anni, il suo percorso è stato un percorso anzitutto di fede, ma poi anche di grande sacrificio, si può immaginare, no? Di lavoro e di dedizione. Il Signore sicuramente avrà gradito l'offerta della vita di questa nostra sorella. I suoi sacrifici, il suo lavoro, il suo impegno, tutto quello che nella sua vita ha fatto di buono sarà scritto certamente nel cuore di Gesù. I nostri cari ci lasciano una eredità importante, attenzione qui, che non è quella che si chiude nella cassaforte o in banca, ma è un'eredità di valori. Questa nostra sorella lascia a ciascuno di voi esempi che voi non potete dimenticare, non sarebbe giusto, sarebbe realmente una ingiustizia. Allora con gratitudine accogliamo l'esempio che questa nostra sorella ci ha lasciato, un esempio di fede, offrendo la messa per lei. Se avesse bisogno delle nostre preghiere, gliele offriamo volentieri. Se non ne ha bisogno lei, queste preghiere vanno alle anime più abbandonate del purgatorio, che il Signore certamente aiuterà, ai nostri parenti, ai nostri fratelli, amici che sono già nel regno del Signore. Certo che rimane per noi l'impegno di mettere in pratica quelle verità che hanno retto la vita di quelli che ci hanno preceduto nel cammino della fede, segnatamente di questa nostra sorella che oggi noi ricordiamo con affetto. Passato un mese, noi diciamo così, è già passato un mese. Passa un mese perché la vita continua in senso buono. Continua non perché ci dimentichiamo tutto, cancelliamo come la lavagna a scuola tutto quello che è stato. Questo non può essere. Ma continua perché con questo patrimonio ci dobbiamo impegnare quotidianamente. Figli, figlie, nipoti, pronipoti e quant'altro. E amici che hanno conosciuto e frequentato questa nostra sorella. Sia lodato Gesù Cristo.